Abbiamo cominciato leggendo il Vangelo di Matteo e leggiamo adesso il finale del Vangelo di Matteo, nel capitolo 28, al versetto 16. E quanto agli 11 discepoli, Matteo 28, 16. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato e vedutolo l'adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù accostatosi parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque e ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Ora abbiamo visto che Gesù aveva detto ai suoi discepoli, nella prima missione, di non andare dai gentili e di non entrare nelle case dei samaritani. Qui dice: andate e ammaestrate tutti i popoli. Qui però ci sono le traduzioni che io non sono del tutto fedeli, perché questo termine popoli significa gentili, è lo stesso termine etnos, gli etnici, lo stesso termine che usa quando dice non andate nelle case dei gentili. Quindi qui si rivolge ancora di nuovo ai discepoli di Israele. Questo comandamento non è ancora la Chiesa. Dobbiamo saper vedere qui che cosa? Il residuo fedele di Israele. Il Dio dice al residuo dei discepoli che lo hanno seguito: adesso andate tra tutti i gentili e ammaestrateli, insegnate loro. E così la salvezza è arrivata anche ai gentili, perché la salvezza viene dai giudei. La salvezza viene dai giudei non soltanto perché, come ha detto qualcuno, Gesù è nato ebreo, come se fosse nato a Roma, questo sarebbe uno dei romani. La salvezza viene dai giudei perché il Dio dà al popolo di Israele il compito di essere luce delle genti. E qui bisognerebbe rileggere, non so se faremo in tempo alla fine perché ci sono altre cose da dire, Isaia 49, perché quando Gesù dice non andate nelle case dei gentili, dei samaritani, ma perché io sono mandato soltanto alle pecore perdute della casa di Israele, esegue esattamente il compito del servo del Signore di Isaia 49. Quindi dice: io sono stato appartato fin dalla nascita per ricondurre, per raccogliere Giacobbe e ricondurlo a Dio. È il primo compito che ha il Messia. Questo è il primo compito, è legato a Israele, per ricondurlo, raccoglierlo e ricondurlo a Dio. Per questo Gesù dice, alla fine, Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi pulcini, i tuoi figli come una chioccia raccoglie i pulcini, ma voi non avete voluto. Questa frase è di nuovo rivolta a Gerusalemme, rivolta a Israele. Non avete voluto essere raccolti. E sempre in Isaia 49, a un certo momento dice, il profeta, dice: è troppo poco per te di essere, Isaia 49, non voglio riportare male la parola, Isaia 49. Ci piacerebbe commentarlo tutto, ma ecco, bisognerebbe leggere tutto almeno 49 da 1 a 6, al versetto 1 dice: isole, ascoltatemi, popoli lontani, state attenti, di nuovo i popoli gentili, l'Eterno mi ha chiamato fin dal seno materno, ha menzionato il mio nome fin dalle viscere di mia madre. E poi passiamo è al versetto 5, no, prima, vabbè, versetto 5, sì. Ed ora parla l'Eterno, che mi ha formato fin dal seno materno per essere suo servo, per ricondurgli Giacobbe e per raccogliere intorno a lui Israele. Ed io sono onorato agli occhi dell'Eterno, il mio Dio è la mia forza. Egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe, per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. Qui è proprio il punto in cui si dice: il primo compito è quello di raccogliere Israele, ma è troppo poco, e voglio fare di te lo strumento per la salvezza di tutte le genti. Ed è questo verso qui, che se andate a guardare in Atti 13, Paolo usa quando parla agli ebrei della sinagoga di Antiochia e di Pisidia, che non lo vogliono accogliere. Io sono stato strumento, voglio fare vedere la luce delle nazioni, lo strumento di salvezza fino all'estremità della terra. Quindi c'è in questo passo, si dice anche lo scoraggiamento del servo di Israele, del servo di Dio, perché non riesce, nel senso che non è possibile raccogliere Israele perché Israele non vuole, voi non avete voluto. Quindi in questo tempo voi non avete voluto, ma adesso diventa strumento di luce per tutte le genti. Allora, alla fine del Vangelo di Giovanni, vediamo qui di Matteo, vediamo Gesù che dice: andate dunque e ammastrate tutte le genti, tutti i gentili. Adesso andate. Adesso il compito è di andare. Prima dovevate stare qui, perché il compito mio era questo, ma adesso il compito è di andare ad ammaestrare i popoli. Ma a questo punto, vedete, questo è il residuo di Israele, non è, sarà quello il nucleo della Chiesa, ma è ancora il residuo di Israele. Siamo in Israele. Perciò il grande mandato è stato dato al residuo di Israele, il quale lo ha compiuto, e la salvezza è arrivata a tutte le genti. Ma ripeto, siamo ancora in Israele. Finché non si pensi che ci sia la sostituzione, qui siamo ancora in Israele. Adesso andiamo nel libro degli Atti, facendo appunto dei salti, ma Atti 1, Gesù, che sta per lasciare appunto la terra, è risuscitato. Leggiamo dal versetto 1. Nel mio primo libro, Teofilo, parlai di tutto quello che Gesù prese a fare e ad insegnare fino al giorno che fu assunto in cielo, dopo aver dato per lo Spirito Santo dei comandamenti agli apostoli che aveva scelto, ai quali anche dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni e ragionando delle cose relative al regno di Dio. E trovandosi con loro, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettare il compimento della promessa del Padre, la quale egli disse: avete udita da me, poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. In Guido si è chiesto cosa sono queste cose relative al regno di Dio, che cosa avrà parlato Gesù ai discepoli. Forse potremmo dire gli avrà spiegato come deve essere formata la Chiesa, se ci devono essere i pastori, gli anziani, i discepoli, come dovrà fare. Fratelli, non dimentichiamo che il mistero della Chiesa è stato rivelato all'Apostolo Paolo, è stato rivelato. La sua struttura sarà l'Apostolo Paolo che rivela la Chiesa. Pietro ha le chiavi che apre il regno dei cieli a giudei e gentili, ma chi presenta il piano di Dio per la Chiesa è l'Apostolo Paolo, come vedremo, cosa che Pietro già non aveva capito. Quindi non è possibile che Gesù abbia parlato di queste cose a loro. Ha parlato delle cose relative al regno di Dio di Israele. Perché questo regno politico non si manifestava. Gli ha detto qualche cosa relativa al regno. Per questo, a un certo momento, i discepoli dicono al versetto 6, quelli dunque che erano radunati gli domandarono, Signore, è in questo tempo che ristabilirà il regno a Israele? È una questione di tempo, adesso va bene, ci hai spiegato tante cose, lo Spirito Santo verrà, distruggerà in tutta la verità, come aveva detto nel Vangelo di Giovanni, andate in tutti i popoli, ammaestrateli, ma il regno quando? Quando? Le scorse parole, quando? Non se. E se volete avere un'idea della dottrina di un commentatore su Israele, andate a vedere come spiega questo versetto 1-6. Avete già un'idea di qual è la sua posizione. È una cartina di tornasole. Perché alcuni dicono, vedi, ti fanno le solite domande, non capiscono che il regno è spirituale, che il regno è già venuto, che sta qui, che non devono fare altro. E invece è una questione di tempo. Adesso è il tempo di predicare la luce a tutte le genti, perché, e adesso lo vedremo adesso andando avanti, perché il regno a Israele non c'è ancora, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e voi mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria fino all'estremità della terra. Voi, mio residuo, sarete i testimoni miei di Gesù. Quel Gesù che il popolo ha rifiutato nel suo insieme, voi sarete i miei testimoni. E infatti così è stato. Così è stato dopo che è venuto lo Spirito Santo, che è disceso lo Spirito Santo, c'è veramente, possiamo dire, l'inizio della Chiesa. L'inizio di, perché avviene quello che Gesù aveva promesso. Io vado via, voi non mi vedrete più, ma io vi mando il Consolatore. Quindi io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine della presenza. Non è che non ci sono. Ci sono in questa forma. E voi dovete andare ad essere i miei testimoni. Allora, vedete il gioco come viene. Loro speravano di poter, dopo un tempo di difficoltà, di essere stabiliti nel regno e quindi in qualche modo, nel regno anche politico, e di essere in qualche modo riconosciuti. Noi siamo stati quelli della prima ora, abbiamo lasciato tutto, eccetera, abbiamo rischiato, adesso siamo lì. E quindi in qualche modo, dopo aver passato un tempo di difficoltà, siamo lì, giustamente, sedendo alla destra. Poi ha detto Gesù, sedirete su 12 troni a giudicare le tribù di Israele, quindi è una promessa, diciamo così, allettante. Cosa fa invece Gesù? Se ne va in cielo. Per noi è normale. Per loro. Aspettiamo il Messia qui, quello viene e poi se ne va. E noi? Lo facciamo? Voi mi sedete i miei testimoni. Cioè voi andate a predicare me. E quindi vi prendete tutte le reazioni che mi sono preso io. Io sono qui con voi, in questa forma. Sono con voi, però. Adesso Pietro, pieno dello Spirito Santo, predica di Gesù. E qui bisognerebbe leggerlo tutto, Atti 2, bisognerebbe leggerlo tutto e anche dopo, anche il 3, perché in effetti è tutto un seguito, ma quello che volevo sottolineare è l'inizio, versetto 14, dopo che vengono accusati di essere sbronzi pieni di vino dolce, Pietro dice, ma Pietro levatosi in piedi con gli 11, alzò la voce, alzare la voce è un segno di autorità, no? Si alza la voce, o aprire la bocca, alzare la voce, non è, c'è qualcosa da dire, e parlò loro in questa maniera, uomini fedeli. E tutti voi che abitate in Gerusalemme, i proseliti, quelli della diaspora, che si erano radunati perché era la festa di Pentecoste, quindi erano radunati, voi tutti, ma uomini giudei. La prima predicazione è fatta ai giudei, non a tutti. Non è che Pietro è andato subito fuori, è andato ai giudei. E poi spiega, avverrà negli ultimi giorni, eccetera, eccetera. Voi sapete, Ma poi spiega Gesù, l'uomo in Israeliti, eccetera, Gesù il Nazareno. Leggiamo il risumo dal 29. Uomini fratelli. Pietro li chiama fratelli, non erano convertiti. Li chiama fratelli perché sono fratelli nel popolo di Israele. Anche adesso molti ebrei si chiamano fratelli. Non tutti, ma molti usano questo termine. Sono fratelli nel nostro popolo. Quindi uomini fratelli, anche Paolo userà questa espressione. Uomini fratelli, ben può liberamente dirvi intorno al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora al di oggi fra di noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, antivedendolo, parlò della risurrezione di Gesù, di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Hades e che la sua carne non avrebbe visto la corruzione. Dunque si riferisce di nuovo come uomo di Giudea a un salmo, perché ricordatevi che sta scritto questo, ricordate, di nuovo la scrittura, che i gentili non avrebbero capito niente, ma loro lo possono capire. Questo Gesù, il Dio l'ha resuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Quindi loro si prendono la responsabilità, siamo testimoni, però diciamo noi. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete in noi. Poiché Davide è salito in cielo, anzi egli stesso dice, il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici per lo sgabello dei tuoi piedi. E qui la frase, veramente una mazzata. Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele, che il Dio ha fatto è Signore e il Messia, quel Gesù che voi avete crocifisso. Capite la gravità di questo messaggio? Il Messia che noi aspettavamo, che venisse a liberarci dai romani, dall'ingiustizia, è venuto. E voi lo avete dato nelle mani dei romani. E lui è stato crocifisso. È veramente uno scandalo. È qualcosa che veramente intoppa. E infatti, cosa dicono quelli che ascoltano? Qui c'è la potenza dello Spirito Santo, ma dicono: che abbiamo fatto? Ci rendiamo conto di che cosa abbiamo fatto? E qual era l'attesa davanti a questo messaggio? Poteva essere un messaggio profetico allo stile Isaia e Geremia. Adesso arriverà la collera di Dio che si scaraventa, che si scaglia contro di voi, quello che è meritato. Quello che dicono gli antifeministi cristiani. Dio avrebbe dovuto far calare, diciamo così, la punizione, invece, fratelli, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? E allora ecco la risposta, e Pietro, al versetto 38, ravvedetevi. Ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Ecco il messaggio che è scandaloso e sconvolgente perché dice che dovete fare? Vi dovete ravvedere. Ma che cosa avverrà con questo ravvedimento? Che voi riceverete il perdono dei peccati e in più il dono dello Spirito Santo. Tutte cose promesse ai greci, perché promesse già in Geremia e in altri passi. Il perdono, il lavaggio dei peccati è lo spirito. L'acqua e spirito, sono state promesse, non sono cose nuove, sono cose che si compiono adesso. Voi riceverete quel perdono dei peccati che è annunciato e in più il dono dello Spirito Santo. E in quel tempo 3.000 furono battezzati. Ed è bello che cosa accade? Che al versetto 41, quelli dunque che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono raggiunti ad ore circa 3.000 persone ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nel preghiere. E ogni anima era presa da timore, molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. E tutti quelli che credevano erano insieme ed avevano ogni cosa in comune. E vendevano le possessioni e tutti i beni li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E tutti i giorni essendo pari consentimento su di esempio, rompendo il panno nelle case, prendevano il loro cibo assieme con letizia e semplicità di cuore, lodando il Dio e avendo il favore di tutto il popolo. E il giorno il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano sulla via della salvezza. Tutto il popolo aveva una grande gioia. Qui dobbiamo vedere l'Israele che riceve la grande gioia che era stata promessa dagli angeli. E tutto il popolo, per la grande gioia che tutto il popolo avrà. Qui lo scrittore vuole farci ricordarci che è arrivata la gioia del perdono e del peccato. C'è gioia. E poi è tutto il popolo, attento che nasce un movimento popolare che si estende. Quindi non è un piccolo gruppetto, un po' come siamo noi adesso, era un movimento, diciamo così, di alza popolare, si espande. Qui adesso c'è il perdono dei peccati. Ed è un movimento. Perché vendevano tutto? Anche qui vogliamo fare per imitazione, a volte si dice, ma non lo hanno fatto, lo facciamo anche noi. Questi sono passi che non vengono presi per imitazione, no? L'hanno fatto, lo facciamo anche noi. No, questo no. Altri sì, ma questo no. Vedete, dobbiamo stare attenti, infatti non dobbiamo evitarlo questo. Questa era veramente l'attesa, in qualche modo, di un regno imminente, però adesso la fa. E questo è il punto. E questo è il punto. Potete rileggere poi dopo tutto il capitolo 3 con la guarigione dello zoppo, ma è importante dopo la guarigione dello zoppo qual è il messaggio di Pietro. Sì, rileggiamo il discorso di Pietro dopo la guarigione dello zoppo, al versetto 12. E Pietro, veduto ciò, parlò al popolo dicendo, uomini israeliti, di nuovo si rivolge agli israeliti, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate gli occhi su noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Nella predicazione di Gesù c'è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, quei nomi che non vengono citati nel credo apostolico, l'Iddio dei nostri padri ha glorificato il suo servitore Gesù, che voi metteste in mani di Pilato e rinnegaste dinanzi a lui, mentre egli aveva giudicato di doverlo liberare, ma voi rinnegaste il santo e il giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicida che uccidesse il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti, perché noi siamo testimoni. Di nuovo, noi siamo i testimoni. E per la fede nel suo nome, il suo nome ha rafforzato questo uomo che vedete e conoscete, ed è la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Di nuovo, la guarigione anche qui non è un segno di genetico amore, ma è un segno messianico. Di nuovo si continua, questi segni devono far vedere che quel Gesù che aveva guarito quando era qui sulla terra continua a guarire. Il Gesù di cui noi siamo testimoni continua a fare quello che ha fatto in terra, è sempre lui che lo fa, non lui. Lui, quindi di nuovo testimonianza di Gesù, che prima aveva dato egli stesso con la sua azione, adesso la fanno i suoi discepoli. Ma versetto 18, scusate, ma quello che il Dio aveva preannunziato per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Messia, dico questo termine per fissare l'idea, soffrirebbe, egli l'ha adempiuto in questa maniera. L'idea che il Messia soffre è presente nell'ebraismo. Tanto è vero che l'idea tradizionale è che ci sono due Messia. Viene prima il Messia figlio di Giacobbe che soffre e poi viene il Messia figlio di Davide che regna. L'idea comunque che ci fosse una sofferenza legata al Messia non è estranea anche alla comprensione ebraica. Ma dice, Pietro dice, il fatto che il Messia soffrirebbe è avvenuto in questo modo, cioè attraverso la vostra uccisione. Questo è lo scandalo. Lo scandalo è che la sofferenza del Messia avviene tramite il suo popolo. Questo è lo scandalo. Perché che il Messia soffra per causa dei gentili che non capiscono niente, che si mettono contro il popolo, era, è normale, dice, vabbè, che dovremmo soffrire, ancora adesso hanno questo tipo di atteggiamento, alcuni almeno, che dobbiamo soffrire perché gli altri ci tirano giù incontro. Ma l'idea che il Messia soffrirebbe perché noi lo abbiamo crocifisso, questo è uno scandalo. Allora dice, infatti di nuovo Pietro dice, ravvedetevi dunque, e convertitevi, affinché i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio e che Egli vi mandi il Cristo che vi è stato destinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Questo è un passo fondamentale, perché dice il Gesù, che appunto lo scandalo è questo, no? Il Messia lo aspettiamo, è venuto, l'abbiamo crocifisso e quello se n'è andato. E adesso che succede? Noi lo aspettiamo. Pietro dice, in Gesù il cielo lo deve tenere accolto fino alla restaurazione di tutte le cose. Quindi è l'aspettazione di Gesù che viene adesso poi dopo a restaurare. Questo è un tempo di attesa in cui il Gesù è nascosto nei cieli e siede alla destra di Dio. Qui c'è un punto fondamentale. Questa destra di Dio è il trono di Davide. Vi ricordate che l'angelo promette, Gabriele promette a Maria che gli darà il trono di Davide. Il trono di Davide al Messia. Dove sta questo trono di Davide? Ecco, i teologi della sostituzione dicono adesso Gesù sta già sul trono di Davide. Invece no, il trono di Davide è qua, sulla terra, a Gerusalemme. Adesso è un tempo in cui lui è nascosto nei cieli, ma un giorno tornerà. Il pensiero era che adesso sì, è vero, c'è stato questo rifiuto, però adesso, se il popolo si converte, se il popolo lo riconosce, il Messia torna e stabilisce il suo regno. Perciò rendiamo i campi, prepariamoci al suo ritorno per Israele. E questo è stato il pensiero anche di Pietro, sicuramente. Che il Messia torna dopo che il popolo si era veduto, e a questo punto mette a posto le cose, stabilisce il regno. E questo fatto che il messaggio di Gesù si diffonde certamente ha fatto pensare, ecco, vedete, adesso il popolo si sta ravvedendo, forse anche le autorità, perché se le autorità si convincono che hanno sbagliato, se anche loro si ravvedono, a questo punto verranno restaurate le cose, tornerà il Messia e Israele, con il suo Messia a capo, potrà essere luce di tutte le genti. Perché che Israele sia luce delle genti è un pensiero comune nell'ebraismo. Ciascuno lo intende in modi diversi, ma in qualche modo tutti hanno il pensiero che Israele non è lì per se stesso. Non è un popolino a parte, eccetera, con le sue caratteristiche etniche e basta. Sta lì per tutti. Ma il pensiero che c'era sicuramente anche in Pietro, fino a questo momento, è che Gesù a un certo momento sarebbe tornato in un popolo che lo accoglie e poi Israele avrebbe annunciato il Vangelo del perdono anche agli altri. Cioè, la speranza era che ci fosse la predicazione alle genti con il popolo di Israele ravveduto. Quello che sorprende è che invece le autorità non si convertano, diventano sempre più dure, perseguitano sempre di più. Questo è un qualche cosa che certamente pone problemi, fino ad arrivare alla lapidazione di Stefano, fatta con il consenso dell'Apostolo Paolo. C'è la lapidazione di Stefano, quindi il popolo adesso, le autorità del popolo, non soltanto hanno rifiutato il Messia mentre era su questa terra, ma adesso rifiutano anche la predicazione dei suoi testimoni per il ravvedimento. il martirio di Stefano sta proprio a significare questo rifiuto anche della predicazione. Dopo questo, quindi in qualche modo qualcuno vede qui, in qualche modo la fine di un certo capitolo della storia di Israele, anche proprio il rifiuto della predicazione di Israele, che lo stesso Apostolo Paolo rifiuta. Ma qui avvengono due cose. Prima, la conversione di Paolo. La conversione di Paolo è un qualcosa di molto importante che non possiamo trattare qui, perché è legata a se stessa a Israele. Paolo non è uno qualsiasi che si converte. Paolo, la sua conversione è unica. Paolo non si converte per la predicazione dei testimoni di Gesù. Non è che si converte per la predicazione degli apostoli. Si converte perché Gesù gli appare. E Paolo non era uno qualsiasi, perché non era uno peccatore e basta, era un rappresentante del sommo sacerdote. La persecuzione che sta facendo non è quella di un fanatico, è quella di un delegato del sommo sacerdote e degli anziani. Quindi lui rappresenta Israele che rifiuta, che perseguita il Gesù presente su questa terra. E Dio si rivela proprio a lui. E Gesù, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E anche si dice questo, mi perseguiti perché perseguiti la Chiesa. Ma in questo momento la Chiesa è fatta soltanto di ebrei. Gesù sta perseguitando degli ebrei apostati secondo lui che praticano il Messia, quindi è il rifiuto del Messia all'interno di Israele, è il rifiuto. Dio lo atterra, lo accetta, proprio come un segno che sei cieco, e lo affida ad un altro che è creduto in Cristo, e perché poi dopo gli si aprono gli occhi. Quindi qua c'è l'inizio, però attenzione, della conversione di Israele. Lo accenno soltanto. Questa conversione di Paolo è l'inizio, diciamo così, dell'Israele che un giorno sarà atterrato da Gesù e si ravvederà. Come si è ravveduto Paolo? Cioè il ravvedimento di Paolo è come l'anticipazione del fatto che il popolo di Israele un giorno si ravvederà. Ma adesso l'Apostolo Paolo va a predicare ai gentili. E dopo di ciò c'è il capitolo 10, che avviene dopo il capitolo 9 della conversione di Paolo. Viene dopo. Che cosa accade? Anche qui bisognerebbe leggere tutto. È la cosiddetta conversione di Cornelio. La conversione di Cornelio, che cosa è? È che Pietro è sorpreso di quello che accade, cioè non se lo aspettavo. E il racconto mostra proprio che non se lo aspettava, lui viene detto ammazza e mangia, ma io non ho mai fatto niente di impuro, ammazza, poi dopo vai dove ti verranno a chiamare qualcuno, tu ci vai. A quegli altri non sanno perché viene Pietro, quando si trovano insieme, Pietro dice perché mi avete chiamato, loro dicono ma che ci hai da dire tu a noi? Praticamente nessuno sapeva perché si trovano insieme. E c'era Dio che aveva condotto le cose. Cioè non è l'azione missionaria del regino che dice adesso andiamo a conquistare il Gesù. Loro non ci pensavano perché avevano in mente di predicare prima ai giudei. Perché bisogna che si convertano i giudei prima che di andare a predicare i gentili. Infatti in Atti 13 vediamo, c'è ancora, anche dopo la conversione di Cornelio, in Atti 13, no, Atti 11, scusate, 11, 11, sì, 11-19, quelli dunque che erano stati dispersi dalla persecuzione avvenuta a motivo di Stefano, passarono fino in Fenice e in Cipro, in Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno se non ai giudei soltanto. Perché pensavano ancora che il loro compito era quello di pensarlo ai giudei, che prima i giudei si dovevano convertire, il popolo, e dopo si andava ai giudei. La particolarità che ha sorpreso Cornelio è che il ravvedimento e il dono dello Spirito Santo è dato a dei gentili prima che il popolo come popolo si ravveda. Questa è la novità. Questa è la novità per Pietro. Quale non aveva ancora avuto la rivelazione di Pietro. Non l'aveva avuto. E infatti rimane sorpreso. E questo provoca all'interno del corpo di Cristo di quel momento, cioè degli ebrei, certo disappunto, un certo sconcerto. Che cosa ci dobbiamo fare di questi gentili che si aggiungono a noi nel credere in Gesù? Qui nasce appunto quello che dopo è stato discusso nel Concilio di Gerusalemme, in Atti 15. Che ci dobbiamo fare? Alcuni dicono, siccome Israele è luce delle genti, loro si devono far circoncidere per poi entrare nel popolo di Israele e così e dopo essere salvati. E qui c'è ancora di nuovo la novità, no, non c'è bisogno che loro si circoncidano, perché la salvezza è per tutti, non bisogna passare attraverso, diciamo così, l'inserimento nel popolo di Israele per essere salvati. E su questo Paolo è del tutto fermo, risoluto. Lettera dei Galati, non si deve pensare che il gentile riceve la salvezza perché entra prima nel popolo di Israele e poi dopo potrà anche essere salvato. Anche per questi giudaizzanti avevano un atteggiamento di apertura, cioè voglio dire, non è che noi vogliamo dire che i gentili non devono essere salvati, ma però prima si fa, devono farci circoncidere, che facciamo se no? E invece la novità è proprio questa. La novità è questa, che il muro di separazione è abbattuto. E qui bisognerebbe leggere i versi 2 e 3. Invito a riflettere, a meditare per tutta vostra casa, a rimeditare, ma in questa ottica dove si parla appunto dell'uomo nuovo, del muro di separazione che viene abbattuto. Anche qui qualche volta qualcuno dice il Signore che ha abbattuto il muro di separazione che ci divide da Dio, questo è sbagliato. Quello che divideva Israele da Dio era il velo del tabernacolo. Il tempio, il luogo santissimo dal luogo santo, diciamo così, questo non si poteva entrare se non eccetera eccetera, perché c'era il rischio di lasciarci la pelle. Il sommo sacerdote che entrava lì, non doveva stare attento a fare bene tutto a posto, perché se no in qualche modo poteva essere fulminato. Questo è il pensiero, e anche Zaccaria, cioè, me l'ha detto un ebreo, scusate, ma ce l'ha insegnato. Perché è spaventato quando vede l'angelo? Perché c'era un certo pensiero che se l'angelo appariva da una parte era, diciamo così, benevolo, se appariva da un'altra invece minacciava, diciamo così, di fulminare quello che era sbagliato, e gli appare proprio dalla parte sbagliata, e Zaccaria è confuso, dice questo arriva adesso la stato sbagliato qualche cosa, perciò invece Zaccaria, l'angelo dice non temere. Era necessario dire, perché sicuramente ha avuto paura, perché entrare nel luogo sentito, non è che mica comandare così, appunto in chiesa, fatti subito della croce e siamo a posto. Il luogo è santissimo, e la santità luce, quindi perciò il pensiero è questo, e nel popolo di Israele questo pensiero della santità, della purità, del non avvicinarsi con l'impurità, continuo, fino a degli eccessi. Però c'è presente. Questo per quanto riguarda gli ebrei, il popolo. Per quanto riguarda gli altri, c'era prima che il velo del luogo santissimo, c'era il muro di separazione. Perché intorno al tempio c'era un muro fatto proprio che nessun gentile poteva superare pena la morte. E i romani, che pure avevano loro la possibilità di mettere a morte, avevano concesso agli ebrei che se veramente un gentile passa quel muro lo possono uccidere. Non si doveva passare quel muro, perché la santità, la fedeltà di Israele si misura anche dalla separazione, si deve separare. Gli ebrei non devono mangiare con i gentili perché rendono impuro, lo dice, no? Paolo viene accusato di aver mangiato con qualcun altro, e Pietro che si tira indietro perché era accusato pure lui, e quindi non vuole, cioè, il mangiare con un gentile rendeva impuro, non bisognava, perché il mangiare è un atto di comunione insieme. Quindi c'è un muro di separazione. Allora Paolo, che certamente in questo tipo di regole era strettissimo, e le conosceva bene, capisce per liberazione che adesso il muro di separazione è abbattuto. È abbattuto, il che non vuol dire che adesso non si deve più parlare di ebrei e gentili, ma semplicemente che gli ebrei e gentili possono formare insieme un uomo nuovo. Questo uomo nuovo non è un uomo personale, individuale, l'uomo nuovo è il corpo, appunto, fatto di ebrei e gentili, ma che possono, che devono essere tuttavia distinti, cioè riconoscibili, esattamente come quando si dice in Cristo non c'è più né giudeo né greco, e di fianco non c'è né maschio né femmina. Cosa facciamo allora? Visto che siamo tutti in Cristo, per favore eliminiamo qualunque differenza tra maschi e femmine, perché non c'è più niente. Questo farebbe contento in molte persone. Invece la distinzione all'interno del corpo di Cristo rimane. Ma tutti siamo salvati. Per la salvezza, per l'appartenenza al corpo, non è necessario diventare un maschio o femmine. Così non è necessario diventare ebreo per essere salvato. Paolo dice, se uno è stato chiamato a senso circonciso, non faccia sparire la circoncisione, se è stato chiamato a senso circonciso, non si circoncide. Ma che vuol dire? Fratelli, come si fa a far sparire la circoncisione? Non c'era mica la chirurgia plastica. Cosa vuol dire Paolo dicendo che non faccia sparire la circoncisione? Non smetta di considerarsi ebreo. È ebreo. Non è che per entrare nella Chiesa deve smettere di essere ebreo, esattamente come non è necessario smettere di essere gentile per entrare nella Chiesa. A questo punto adesso ciascuno entra nella posizione in cui sta. Questa è la novità. Però, sempre in due, questo è un mistero che è stato rivelato a me. Quindi in questa forma dobbiamo riconoscere che Paolo ha avuto questa rivelazione piena della novità che c'è di avere questo corpo in cui ci sono giudei e gentili, i quali in questo tempo annunciano la testimonianza a Gesù. Quindi adesso la salvezza è partita dal credito di Israele, si è appunto allargata nel messaggio a tutti, e adesso tutti noi diventiamo testimoni di Gesù, ma non dimentichiamo mai che siamo testimoni secondari, che sono venuti dopo. Se non ci fossero stati quei testimoni israeliti che avessero annunciato Gesù, non ci saremmo neanche noi. Quindi loro hanno cominciato, e dopo adesso tutti noi diventiamo testimoni di Gesù. Però ci ricordiamo in questo modo che la salvezza viene ancora dai giudei, perché il Vangelo della salvezza non l'abbiamo ricevuto da Israele. Quel messaggio che Pietro aveva fatto soltanto agli uomini israeliti, ravvedetevi e riceverete il perdono dei peccati e il dono dello Spirito Santo, questo stesso messaggio dopo Pietro lo farà anche ai gentili. Sarà lui che attraverso Cornelio, diciamo così, apre le porte del Regno dei Cieli anche ai gentili. Poi sarà Paolo quello che è l'apostolo dei gentili, che deve in qualche modo insegnare ai gentili. Ma di nuovo, visto che si trattava di andare ai gentili, perché Dio non ha scelto un gentile di grosso calibro per parlare di Gesù ai gentili, per annunciarlo? Perché non lo ha scelto? poteva scegliere un bel filosofo convertito, converte un grosso filosofo pagano, gli dice adesso io sono stato convertito, parlo ai filosofi e gli sono pagano. No, Gesù sceglie proprio uno dei peggiori nemici di Gesù che sta. Lui prende. E dopo si va ai gentili. Lui chiede, appunto, avrebbe ammazzato i suoi connazionali perché andavano dai gentili. Lui ci va. Questo non è casuale, fratelli. Perciò l'Apostolo Paolo è veramente una figura chiave nell'ambito del posto che ha la Chiesa, perché a lui è stato rivelato il mistero. Parla del mio Vangelo. Nessuno di noi può usare questi termini. Il mio Vangelo. Nessuno può dirlo. Ma Paolo lo può dire. Quindi Paolo ha un posto particolare. Paolo spiega la Chiesa. Ecco perché adesso, effettivamente, come Chiesa di Gesù Cristo, le lettere degli Apostoli, di Paolo, poi di Pietro, sono per noi ovviamente normative, sono quelle che veramente ci danno l'insegnamento, perché molto spesso è esplicito. Allora adesso ci rivolgiamo, certamente, perché lì c'è l'insegnamento per questo tempo della Chiesa. Quindi ecco lì si spiega giustamente tutto l'insegnamento che facciamo, diciamo così, dell'Apostolo Paolo, ma dobbiamo collocarlo bene per non applicare delle cose, diciamo così, sbagliate. Questo è un tempo però di transizione e per questo sempre nella lettera ai Romani, che parla in un modo più chiaro e sistematico della salvezza per grazia, mediante la fede, ci sono anche i tre capitoli su Israele, 9, 10 e 11. Perché il posto di Israele non viene tolto. Allora bisognerebbe di nuovo esaminare tutti questi tre capitoli, in fondo, per collocarli all'interno della storia della salvezza. Ma certamente quello che viene fuori è che un giorno tutto Israele sarà salvato. Che vuol dire tutto Israele sarà salvato? Anche qui l'ottica individualistica. Qualcuno ha detto tutto Israele sarà salvato perché negli ultimi tempi ci sarà un grande numero di giudei che credono in Cristo. Cioè il popolo è fatto da tanti individui, se sono tanti viene fuori il popolo. Ma non è così. Il popolo è una entità che è indipendente dal numero. Quello che sarà salvato è Israele come un tutto, e gli ebrei saranno costituiti, tutti, il popolo ebraico in quel tempo sarà costituito da tutti salvati. Saranno tutti un popolo di giusti, come dice la scrittura. Questa sarà la caratteristica di Israele prima dell'entrata nel regno, che sarà un popolo ravveduto, purificato, e il popolo sarà luce del genere. Il popolo, come nazione. Perciò è importante allora osservare quello che succede adesso, non tanto ai singoli israeli, ma alla nazione di Israele. Perché c'è come una preparazione, qualche cosa si sta preparando per quello lì. E si capisce l'odio che hanno gli uomini e le nazioni per la nazione ebraica, per il tutto. Molti possono anche essere favorevoli agli ebrei, non hanno niente contro gli ebrei, ma la nazione ebraica non va bene. E questo in qualche modo è proprio un segno degli ultimi tempi, perché Dio, quando sarà il momento, purificherà la sua nazione e la stabilirà. E tutto Israele sarà salvato come un tutto, come una nazione. Ma questo avverrà dopo che ci sarà il rapimento della Chiesa. Quindi effettivamente come finisce la Chiesa? Come comincia la Chiesa? La Chiesa comincia alla Pentecoste, con il residuo di Israele che annuncia in Gesù il perdono dei peccati e poi con la comprensione che questa stessa predicazione deve essere fatta del perdono dei peccati prima che il popolo di Israele si ravveda. Ma a un certo momento il Signore, prima di Salmicesi 4, chiamerà la sua Chiesa. Qui c'è la dottrina del rapimento, che certo, a molti non è sostenuta da molti, ma io dico brevemente, ovviamente devo parlare della Chiesa, quindi come finisce la Chiesa? Come finisce la Chiesa? Finisce. Qualcuno dice, pensa, piano piano, perché la predicazione del Vangelo attraverso la Chiesa diventerà talmente grande e il Signore sarà, potrà tornare perché è pronto, perché è preparato le cose. Ecco, sarà rapita, i morti in Cristo risusciteranno prima e sarà una posizione, diciamo così, gloriosa della Chiesa. Sarà, il Signore verrà a prenderla quando finalmente, per esempio, saremo tutti uniti come cristiani, saremo tutti più buoni, più bravi, più fedeli. Sarà in qualche modo il coronamento della fedeltà della Chiesa, che sarà sempre più fedele, quindi a questo momento arriva Gesù dice, bravi, mi prendo, no, no, però sarà un'apostasia. Quando il Signore tornerà a trovare la fede, Quindi la Chiesa come realtà esterna sarà una Chiesa in decadenza e infiltrata in tanti modi. E questo viene fuori dalla seconda Timoteo. Sempre Paolo ha la visione, la comprensione, che non andrà a finire come speravamo, in gloria umana. Ci saranno tempi difficili. Perché d'altra parte è biblico, ogni cambiamento di dispensazione, di periodo, passa attraverso una crisi. Crisi in cui il male viene accentuato, viene rivelato e sostituito da un'azione di Dio. Quindi c'è crisi. Quindi non dimentichiamo cosa aspettiamo, questo è importante, cosa ci aspettiamo? Che piano piano facendo i lavori diventeremo sempre più uniti, faremo sempre di più. Ci sarà sempre più infiltrazione. Ci sarà sempre più annacquamento. E quindi sarà difficile in questo senso. E per questo è importante essere fedeli personalmente. Questo lo dico anche ai miei figli, dico, abbiate una fede personale vostra, siate contenti che potete essere aiutati dai fratelli intorno a voi, ma avete comunque una fede vostra, perché ci possono essere delusioni di tutti i tipi. E anche imbrogli. Si può essere ingannati. Quindi perciò il Signore conosce quelli che sono voi, la Chiesa continuerà, ma sul piano della presenza su questa terra andrà sempre peggio. È un invito a essere fedeli, è un invito a essere appunto vicini al Signore e a combattere il buon combattimento che deve essere combattuto. E dopo di ciò, perché è anche necessario comprendere questo rapimento della Chiesa? Perché Israele deve ritornare ad essere il centro, diciamo così, dell'attenzione di Dio, deve tornare ad essere il testimone di Dio. E la Chiesa è una realtà per sua natura mista, e che ha anche opposizione di Israele. Adesso a questo punto Israele dovrà essere colui che è veramente diventa in questo tempo il popolo di Dio, e deve avvicinarsi a essere lui, la luce delle nazioni, ma deve passare attraverso travaglia, attraverso le doglie di parto, e questo ancora è profondamente biblico, anche per gli ebrei, aspettano il Messia, ma sanno che ci sono le doglie di parto, chi le intende in un modo, chi in un altro, però anche loro non dicono che piano piano vedremo, ci saranno dolori, bisogna tenere duro perché poi verrà il Messia. Ebbene, è così, in un certo senso. Verrà il tempo in cui Israele, cioè avverrà quello che speravano all'inizio, cioè prima Israele convertito e poi il regno messianico sarà così. Israele convertito diventerà luce delle nazioni in tutti i sensi, anche politico. Ma ci sarà il travaglio, le doglie di parto, oppure l'espressione vetero testamentaria, la distretta di Giacobbe, l'angoscia di Giacobbe. C'è un termine biblico specifico, c'è la distretta di Giacobbe, l'angoscia di Giacobbe, si passa attraverso di lì. E il sermone sul monte, secondo la mia comprensione, è in qualche modo la presentazione di questa angoscia. State attenti che il regno di Dio viene in modo tale che si sarà travagliati, beati coloro che sono, eccetera, perché ci sarà travaglia, e questo sarà sperimentato. Ma, e questo è il punto, nel momento cruciale, il popolo di Israele, nella forma delle sue autorità, che qui hanno rigettato il Messia, lo accoglieranno. Lo accoglieranno con grande dolore, Zaccaria 14, faranno cordoglio per colui che hanno tradito, ma si ravvederanno e diranno benedetto colui che viene nel nome del Signore, e il popolo, come popolo, adesso accetterà il Messia. sia. Questo è quello che è l'attesa. Ma secondo la comprensione mia e di molti, la Chiesa come realtà, appunto, come corpo di Cristo sarà già rapita, sarà fuori da quella storia. La storia è questa adesso. Noi viviamo la storia come testimone di Gesù. Un giorno ci sarà la storia in cui Israele assume un altro posto, un altro compito, e dovrà accettare il Messia, lo accetterà come e sarà luce delle nazioni. Un'ultima osservazione riassuntiva. Si è detto all'inizio, Gabriele, chi è il popolo di Dio oggi? Il popolo di Dio, in un certo senso, è la Chiesa, ma è il sostituto del popolo di Israele?
No.
Che cos'è? Qui ci aiuta, meglio la comprensione di Isaia. Se voi leggete la seconda parte del libro di Isaia, si parla del servo dell'Eterno, del servo del Signore. E il servo dell'Eterno è presentato, a seconda dei momenti, dei passi, come il popolo o come il Messia. E Isaia passa da un significato all'altro senza avvertire. In certi momenti è il servo dell'Eterno Messia, in certi momenti è il servo popolo. Allora ci sono due modi di presentare il servo del Signore, il servo Messia, che è il centro del popolo, e il servo popolo. La morte di Cristo ha significato la separazione, per un certo tempo, del servo popolo dal servo Messia. Israele, come popolo, non è più testimone di Dio, come popolo. Israele non è testimone. Di che cosa è testimone? È la sua esistenza che testimone di Dio, non quello che dice, ma il fatto che esista è testimonianza involontaria, inconsapevole di Dio, perché Dio lo vuole mantenere, anche se loro non confessano Gesù come popolo. Quindi la testimonianza di Gesù è finalmente passata alla Chiesa, il corpo di Cristo. Allora che cos'è? Nel servo popolo e servo Messia, che cos'è la Chiesa? La Chiesa non è il sostituto del servo popolo, ma è il corpo del servo Messia. È il corpo del servo Messia, il quale un giorno però si riconcilierà con il servo popolo. Quindi noi siamo il corpo di Gesù Cristo, del servo Messia. Quel servo Messia di cui si parla però nel Vecchio Testamento, di cui si parla in Isaia. Quindi è da lì che noi sappiamo che siamo il corpo di un servo dell'Eterno che è il Messia di Israele. Quindi vedete che si congiungono le cose. Noi siamo il corpo del servo del Messia. Per questo, siccome siamo il corpo del Messia che ha amato il popolo, lo ama, anche noi dovremmo amare Israele. E se non lo amiamo, se lo odiamo, non potrebbe essere un segno di eternalità. Qualche cosa che non va. Perché Gesù continua ad amare il suo popolo, lo segue. Ho detto nel mio libro che la storia degli ebrei, in un certo senso, è storia di Gesù, perché Gesù non si è mai distratto, ha sempre seguito. E aspetta il tempo e il momento, no? Aspetta, ma lo ha sempre seguito. E quindi anche noi che siamo il suo corpo, rappresentiamo la presenza, diciamo così, concreta sulla terra, nel corpo di Gesù dovremmo avere lo stesso pensiero, lo stesso sentimento. L'attesa e il desiderio, in qualche modo, che ci sia questa riconciliazione del servo popolo con il servo Messia. Vi dico ancora un'immagine che può servire ad aiutare, che non è biblica nel senso stretto della parola, ciascuno può riflettere in quale misura è convincente, l'ho imparato anch'io. Adamo ed Eva. Eva, non ho spento il... chiedo scusa. Si può fare questo accostamento, questo paragone. Eva viene da Adamo, dall'apostolo di Adamo. Ma perché venisse fuori Eva è stato necessario che Adamo fosse addormentato. Quando Eva è stata pienamente compiuta, allora Adamo si è risvegliato. E Adamo potrebbe paragonarlo a Israele, che deve essere addormentato, non io. Insiste, questa è mia figlia, il nostro figlio. Che insiste, di Adamo ed Eva. Adamo, quando si è risvegliato, ha visto Eva, che ho il costo delle mie ossa, carne della mia carne. Potrebbe essere Adamo paragonato ai greci, che si è stato addormentato, finché dal suo costato venisse la Chiesa. Quando la Chiesa sarà compiuta, con la pienezza dei gentili, allora si risveglierà anche Adamo. Ma la pienezza dei gentili deve avvenire, quindi in qualche modo, quando la Chiesa sarà compiuta, allora anche Adamo sarà risvegliato. Prendete la domanda di Dio,
Speriamo
questo. Certo che speriamo questo, questo è giusto, è anelato, sperato, come no? Certo, aspettiamo i tempi, però lo desideriamo, viene Signore Gesù, quindi è qualcosa che desideriamo, se è giusto desiderarlo, chiedo, poi Signore sei i tempi, però viene Signore Gesù. E allora ancora, oggi è il tempo, i primi tempi della Chiesa erano tempi particolari, perché c'era già la Chiesa e non c'era ancora Israele in Gerusalemme. Adesso, diciamo così, c'è ancora la Chiesa e c'è già, diciamo così, l'inizio di un Israele nazionale. E questo crea appunto quelle tensioni che prima non c'erano. Quindi dobbiamo vivere questo tempo, ma con fiducia. È un tempo che si sta avvicinando. Perciò viviamolo bene e poi continuiamo ad essere testimoni di Gesù come ci compete di essere.